Davide Giacalone, che è tornato a trovarci. Buongiorno, buona mattinata.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide, allora un giro di prime pagine di oggi, in edicola il Corriere della Sera: Donbass rallenta l'avanzata russa, la guerra in Ucraina, al fronte della fase 2, truppe in stallo, altre armi a Kiev e Putin testa un nuovo super razzo. La Stampa: pietà per Mariupol, un viaggio nella città distrutta dove gli assediati resistono alle bombe, alla ferocia dell'esercito del Cremlino. E poi l'apertura di Repubblica dedicata a un tema già sfiorato, leggendo il titolo di apertura del Corriere: corsa alle armi, Putin sfodera il missile intercontinentale e avverte, può battere qualsiasi difesa, farà riflettere i nostri nemici.
Allora, cominciamo da qui. Dati e date alla mano, già cercammo di raccontare il perché sostenere che quello che succede adesso in Ucraina è frutto dell'accerchiamento che la NATO aveva fatto nei confronti della Russia era una balla colossale, una bugia totale, infondata nella realtà, priva di senso, inventata da Putin, dalla propaganda, per cercare di trovare, diciamo così, una motivazione. Questa era, diciamo, la motivazione all'origine di questa, all'inizio di questa invasione. L'avere ieri sperimentato e anche pubblicizzato un po' con lo stile di Kim Jong-un, per intenderci, cioè il mattacchione coreano che ogni tanto c'ha il missilone da sabato da far partire, dicendo questo è un missile intercontinentale, in 15 minuti fa 5.000 chilometri, è in grado, diciamo, di colpire in qualsiasi parte del pianeta, chiarisce l'idea che quella balla dell'accerchiamento non stava in piedi, tanto è vero che se c'è in circolazione qualcuno che si gloria di poter portare l'attacco in casa altrui senza bisogno neanche di avvicinarsi alla porta, quello per l'appunto è la Russia. E questo dovrebbe, diciamo, risolvere anche una questione logica di taluni che guardano le cose con superficialità e pensano che sia dimostrazione di ragionevolezza considerarsi equidistanti. No, tra un aggredito e un aggressore non esiste un'equidistanza che sia ragionevole. Detto ciò, a Mariupol non funzionano, non hanno funzionato i corridoi umanitari, la gente, le persone non sono andate via. Perché? Perché non si fidano, perché non è... Noi stiamo parlando di un paese il cui ministro degli esteri e il presidente, cioè Lavrov e Putin, hanno continuato a dire che loro non avrebbero mai invaso l'Ucraina. Cioè, fidarsi delle parole, per cui tendono a non uscire dal buco dove si sono nascosti, e in questo scenario certamente tutt'altro che confortante. Sapete, c'è una cosa che non ho visto solamente su un giornale, solo su un Messaggero credo l'abbiano ripresa con una certa evidenza, e cioè che in Ucraina dall'inizio dell'invasione sono state già celebrate 22.000 matrimoni. Naturalmente senza feste, ovviamente, stiamo parlando di, diciamo così, scritture di matrimonio. Perché? Perché il popolo ucraino che resiste all'invasore c'ha voglia di vivere e qualche volta, diciamo, la promessa d'amore viene certificata davanti a un pubblico ufficiale sapendo che l'indomani potrebbe non esserci più.
Andiamo nelle pagine interne del Corriere della Sera. Più gas dall'Angola, prima intesa, missione di Di Maio e Cingolani per acquisti aggiuntivi di 1,5 miliardi di metri cubi, oggi tappa in Congo. Nelle pagine interne invece della Stampa c'è un'intervista a Roberto Cingolani, il virgolettato recita: a breve lo stop al metano russo, l'embargo è anche un dovere etico, Italia indipendente in 18 mesi. E poi nella pagina successiva, sempre sulla Stampa, accordo fatto in Africa per 6 miliardi di metri cubi, e poi il premier fiducioso di ottenere il tetto al prezzo, apertura anche dal governo austriaco.
Esatto, quindi diciamo così, le cose procedono come in qualche modo si erano viste, a quanti dicevano ci vorranno anni e anni prima di essere indipendenti dalla Russia, no, ci vuole qualche mese per scaricarli, e adesso dice Cingolani 18 per non prendere più neanche una bombola di gas. Attenzione, tutto questo a noi ci costa un occhio della testa. Cioè, questa corsa a prendere gas dalle altre parti, in condizioni all'evidenza, diciamo, di necessità e di difficoltà, ci costa un occhio della testa e ci mette in una condizione di enorme difficoltà. E però, attenzione, noi la concludiamo la nostra difficoltà, e avendo pagato il prezzo, quando tutti questi accordi saranno non solo firmati ma anche operativi, cioè il gas arriva. E per i russi è una condanna alla bancarotta eterna, perché se pensano di fare un buon affare vendendo il gas ai cinesi, congratulazioni e auguri, cioè andranno incontro a un inferno nel quale loro possono sì e no fare i camerieri dei cinesi. Questo è il punto. Detto ciò, appunto, la nostra campagna del gas continua. Questo inevitabilmente, non potrebbe che essere così, crea delle diverse gradazioni di dolore all'interno del mondo occidentale. Per esempio, agli Stati Uniti che ci sia il gas russo, che non ci sia, non gli importa assolutamente niente, è esattamente la stessa cosa, sono esportatori di gas, quindi non è questa la questione. Per la Germania, che si è dimostrata non solo più dipendente dal gas russo, ma anche meno dinamica del governo italiano, il governo Draghi ha funzionato meglio del governo Scholz, è più doloroso, è più difficile, ma apposta per questo il governo italiano ha giustamente chiesto di avere un tetto al prezzo europeo, uno stoccaggio comune e un acquisto comune. Naturalmente non è che si può aspettare, cioè la situazione è talmente grave che non si è che si può aspettare. Nel frattempo stiamo cercando accordi per il gas.
Andiamo sulla prima del Messaggero, l'apertura, la sfida di Putin, e poi a centropagina un termovalorizzatore per Roma. Ancora il lockdown blocca Shanghai, fabbriche ferme in USA e Unione Europea. Ancora in taglio basso, fragili smart working con più controlli. E poi, già accennato, andiamo a pagina 12, il caso degli alunni ucraini, più bravi dei nostri ragazzi. L'arrivo degli studenti rifugiati spiazza i docenti italiani, sembrano un anno avanti, dicono. In matematica i risultati migliori, e la scuola rimette in discussione i suoi metodi didattici. Davide.
Allora, articolo 1, diciamo così, è una tragedia che questi ragazzi debbano stare qui a scuola, perché stavano benissimo a scuola nel loro paese, stavano benissimo a scuola con le loro famiglie, con le loro case, e Putin ha creato questo disastro inammissibile. Punto numero 2, averli accolti nelle classi italiane, attualmente sono 17.657, averli accolti nelle classi italiane è un punto di orgoglio e di piacere e di fratellanza da parte nostra. Noi siamo molto orgogliosi di questo, noi come gli altri europei che hanno fatto altrettanto, ricordandoci naturalmente che il paese più esposto è proprio la Polonia, lì al confine. Posto tutto ciò, guardate che questa è una cosa bella, cioè il fatto di avere scoperto, se mettendoli in classe, tra l'altro con un ostacolo linguistico, però poi 2 più 2, diciamo, si riesce a sommare tranquillamente anche in lingua diversa, che sono più bravini dei nostri su altro, a dimostrazione che il nostro è un sistema dell'istruzione che si autocompiace, si autosindacalizza, ma lo sapevamo già, bastava guardare i risultati dei test. I test invalsi erano chiarissimi, i nostri ragazzi, perché la nostra scuola è indietro, ci sono insegnanti che fanno benissimo il loro mestiere, ce ne sono tanti altri che purtroppo pensano che non sia un impiego statale in cui uno può fare un accidente, la media, perché la media è quella che conta, e i nostri stanno indietro. Quindi, anziché star lì a rognare dicendo questi sono più bravi, è la dimostrazione che possiamo crescere e cambiare, anche perché comunque questi ragazzi oggi li accogliamo nelle nostre classi e ne siamo orgogliose, ma in un mondo aperto comunque i nostri ragazzi competeranno con i giovani ucraini anziché con i giovani belgi, anziché con i giovani inglesi o canadesi, e quindi prepararsi a essere all'altezza della competizione ci aiuterà molto. Poi noi siamo sempre facilitati, sai, per andare da casa a scuola ti tocca attraversare un paio di palazzi rinascimentali, una chiesa romanica, un affresco bizantino, cioè oggettivamente, diciamo, che solo camminando riesci a nutrirti un poco di cultura. Però ecco, giusto per evitare che tutti stiano con gli occhi chinati sul telefonino, non si accorgano manco dalla chiesa romanica.
Allora Davide, oggi sul Corriere della Sera c'è un'intervista a Liliana Segre a pochi giorni dal 25 aprile, oggi Bella Ciao dice fa pensare a Kiev, c'è un richiamo in prima proprio su questo colloquio. E poi temi economici, i piccoli passi sui conti pubblici, la risoluzione sul DEF, Daniele Manca scrive, lo scostamento di bilancio che i partiti avevano chiesto a gran voce non c'è per il momento, l'ombrello si aprirà solo se inizierà a piovere davvero.
Allora, appunto, questa è la spiegazione, peraltro sembrerebbe diversa tra il nostro giornale orario e il Corriere, in realtà è la stessa cosa. Nel DEF, nel documento di economia e finanza, non c'è lo scostamento di bilancio. E però è stato approvato un ordine del giorno che dice in caso di bisogno bisognerà fare lo scostamento di bilancio. Questo, vabbè, è, diciamo, per dare un contentino ai partiti. Allora la domanda è questa. Ma se noi viviamo in una stagione nella quale c'è un'abbondanza molto alta di quattrini, di fondi europei, per i quali siamo in corsa per cercare di riuscire a spenderli, che non è facilissimo, che non è facilissimo, perché i partiti italiani, a fronte di questa situazione in cui la difficoltà consiste nel riuscire a spendere, insistono sullo fare più debiti? Perché lo scostamento di bilancio è un modo pudico di dire fare più debiti. Qual è la ragione? E la risposta è la seguente: perché i primi soldi, cioè quelli dei fondi europei, puoi spenderli in ragione di programmi e rendicontando realizzazioni. I secondi quattrini, cioè quelli dello scostamento di bilancio alias maggiore debito, li puoi regalare. Ci riesce anche un incapace, ci riesce anche un incompetente. Basta trovare qualcuno cui consegnare quei soldi. Ora, normalmente noi come elettori ci ricordiamo spesso di essere quelli che potrebbero avere quei quattrini e appoggiamo molto spesso i partiti, quasi tutti, quindi non c'è distinzione, che li promettono. Ecco, se gli elettori si ricordassero ogni tanto di essere i contribuenti, cioè quelli che dovranno pagare, forse sarebbe meglio.
È su tutte le prime pagine dei quotidiani anche questo ultimo duello televisivo prima del ballottaggio di domenica tra Macron e Le Pen per le presidenziali francesi. Mosca, economia e ambiente. Macron attacca, Le Pen tiene. Questo è il titolo del Corriere. La Stampa la vede leggermente diversa: velo, rubli, pensioni. In TV Macron vince la sfida con Le Pen.
Allora, se tu lo chiami duello, poi naturalmente la domanda sintetica alla fine dice chi ha vinto. Se la mettete su questo piano, io l'ho seguito il dibattito, ma non saprei io. In ogni caso vedo, appunto, la stampa dice che ha vinto Macron. Giuliano Ferrara sul foglio sostiene che l'ha vinto Le Pen. Anche perché dice lei è la figlia del popolo. Ma insomma, per la verità è la figlia di Jean-Marie Le Pen, cioè di uno che faceva politica di professione, ma comunque fatto è che la pensa così. Forse è più preciso il francese Le Figaro, che dice è stato un, diciamo, abbiamo visto due Francia, due diverse diciamo, rappresentazioni della Francia. La sostanza qual è? Secondo me interessante, sono due questioni diverse. La prima ragazzi, dopo 5 anni sono ancora gli stessi a ballottaggio. Le nostre democrazie si sono inceppate, c'è un problema di classe politica. Guardate gli Stati Uniti, poi in qualche modo, diciamo così, la più grande, la più forte delle democrazie, poi molto presidenzialista naturalmente. Insomma, la volta scorsa c'era, cioè, due volte fa c'era la moglie di un ex presidente e uno sfidante, vinse lo sfidante. Dopodiché ha vinto il vicepresidente di un presidente che c'era stato prima. Adesso al prossimo giro potrebbe addirittura arrivare lo sfidante vincente di allora, Trump, cioè ex presidente, e esserci ancora Biden. C'è un problema di rinnovo, di cambiamento della classe politica, e questo dimostra che le nostre società pensano, e l'Ucraina sta lì a dimostrare che è proprio un errore, che le libertà fondamentali e le cose più importanti possono essere delegate. Secondo aspetto è che se uno avesse seguito quel dibattito, si sarebbe accorto che Macron parla di cose reali. Si può condividere o non condividere, ma parla di cose reali. Le Pen parla di suggestioni, ma questo non riguarda Macron e Le Pen, riguarda il modo in cui si fa politica nella nostra parte del mondo. Cioè c'è qualcuno che parla di cose, cioè facciamo il termovalorizzatore, lo vuoi, oppure la ventola, la mettiamo o non la mettiamo? E quell'altro che dice, ma bisognerebbe, diciamo, dare più soldi a un popolo che soffre. Questa è una suggestione, non è una cosa reale, cioè non mi hai detto niente di... Però questa, dopodiché, qual è la scoperta? Che Macron non è un simpaticone. No, Macron non è un simpaticone. Non è uno di quelli che se incontri per strada e dici, stasera passiamo la serata insieme e ci facciamo 4 risate. Mi domando se uno quando va dal dentista dice, ma lei è simpatico oppure... Cioè, tendenzialmente propendo per quello che sappia quella differenza fra il molare e il canino.
altrimenti insomma dipende dalle priorità che uno ha, se vuole soffrire vabbè. Più tardi non stop news ci collegheremo con Parigi per parlare proprio di questo. Andiamo adesso sulla prima pagina del Messaggero. Il lockdown blocca Shanghai, fabbriche ferme negli Stati Uniti e Unione Europea, 400 navi cargo in attesa al porto.
Avete un'idea, 400 navi cargo fuori in attesa al porto, cosa significa? A parte diciamo, l'area diciamo, attorno a Shanghai, un traffico micidiale di questi mostri del mare. Ma comunque questo è un'altra volta e il riproporsi di quello che avevamo visto al primo aumento dei prezzi e al primo blocco della produzione, e cioè immediatamente dopo il blocco della pandemia, non riesci poi subito dopo a scaricare 400 container, perché ci vuole tempo e questo crea un rallentamento della catena del valore. Ora qualcuno pensa che queste cose siano risolvibili dicendo basta, perché dobbiamo aspettare il cargo, facciamoci tutto in casa. Sì, te lo raccomando dal punto di vista della compatibilità ambientale, del diritto del lavoro, della convenienza. Quindi non c'è alcun dubbio, la logistica su questo pianeta assieme alla questione ambientale è una delle questioni che si porterà dietro il futuro economico di tutti noi, naturalmente, sia di chi esporta che di chi importa, di chi produce e di chi consuma.
E così andiamo sulle pagine romane. Sul Messaggero c'è un titolo che è dedicato al termovalorizzatore per Roma. Ci sono proprio le dichiarazioni del sindaco Gualtieri che dice: impianto in 2 anni e 0 discariche.
Allora, il problema dell'impianto in 2 anni e 0 discariche, se avesse un valore, sono favorevolissimo. Il tema vero che bisognerebbe domandare al sindaco Gualtieri: i 2 anni da quando partono? Perché questo, come l'abbiamo già vista sta scena, da quando si comincia a contare i 2 anni? Perché se si comincia a contare i 2 anni dal momento in cui si decide dove si fa il termovalorizzatore, rischiamo di farne 12 di anni, perché 10 sono in discussione, ammesso che poi si concluda questa discussione. Quindi questa è la decisione da prendersi, è la cosa più importante. Tenuto presente che in Italia in generale, nella capitale in maniera molto significativa, ma in generale anche nel sud d'Italia, peggiore è la gestione dei rifiuti, più caro è il prezzo per il cittadino. Ma è fenomenale che non si riesca a risolvere un problema in cui tu hai la convenienza dei tuoi contribuenti a spendere di meno e avere meno spazzatura fra i piedi. Ma qual è il problema? Che l'interesse collettivo non ha rappresentanti forti. Mentre vedrete che il comitato no termovalorizzatore a qua e non termovalorizzatore a là sarà uguale, cioè saranno molto più forti e saranno molto più ascoltati. E lo spazio che oggi vedete dell'annuncio del termovalorizzatore a Roma scomparirà in proporzione all'enorme spazio che avranno fra non molto i comitati no qua, no là.
Ve la ricordate la preside del liceo Montale, la preside romana? Insomma, se ne è parlato per giorni su questa relazione con uno dei suoi studenti, peraltro maggiorenne dell'ultimo anno del suo istituto. Si è conclusa di fatto con niente, è andata in nulla. Titola stamattina il giornale: preside assolta, la trama da fiction già finita nel nulla.
Era la contraddizione nella quale ero caduto anch'io e di cui mi ero autodenunciato, e cioè che per dire che mi sembrava una cosa assolutamente priva di senso e che era insensato che stesse su tutti i giornali, però paradossalmente mi toccava parlarne, quindi in qualche modo partecipare. Adesso era insensata, non aveva capo né coda. Io mi domando come si faccia. Io capisco che l'informazione deve essere anche intrattenimento, fin lì ci arrivo. Però occhio, perché quando il cabaret supera poi, quando l'intrattenimento supera l'informazione e la sensatezza, ecco perché ci sono due France, una che ragiona di delle cose reali, pensandole in maniera diversa, e l'altra di suggestione. Ma perché c'è anche un'informazione che lavora solo sulle suggestioni,
Allora Davide, torniamo e lo facciamo brevemente in un minuto sulle polemiche di cui abbiamo parlato negli scorsi giorni sull'ANPI, in particolare sul presidente Pagliarulo. Oggi a pagina 3 del Foglio parla Arturo Parisi, l'ex leader dei Democratici Prodiani, insomma tra i fondatori del Partito Democratico. Dice: l'ANPI non ha senso, Pagliarulo si ascolti, bella ciao.
si ascolti bene, ormai c'è questa cosa del riflessivo, si legga, si scriva, si ascolti, perché io ascolto, cioè non, vabbè, comunque lasciamo perdere il riflessivo, il concetto qual è? Sta diventando una faida interna a un pezzo della sinistra su chi è il vero partigiano. Allora glielo risolviamo subito, nessuno di loro, cioè non l'hanno fatto, hanno fatto sì, hanno la guerra di resistenza alle zanzare e all'umidità, per il resto facciano la cortesia, decidano subito in fretta prima del 25 aprile che fine fare a Pagliarulo, altrimenti noi cambieremo una strofa di Bella Ciao e diciamo partigiano portali via, perché è una scena che non si può vedere.
Non è male. Grazie Davide Giacalone, appuntamento domani mattina con i colleghi del weekend, noi ci ritroviamo domenica all'Indignato Speciale, poi lunedì in Non Stop News. Ciao Davide.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
Sono le 7:34 minuti, adesso ci sono tutte le ultime informazioni, oggi ne parlano molti quotidiani, è il compleanno della regina Elisabetta, la sovrana d'Inghilterra compie 96 anni, di cui 70 trascorsi sul trono. E vogliamo fare un approfondimento proprio su questo tema, sul compleanno della regina Elisabetta, con il giornalista della Repubblica a Londra, Alessandro Allocca. Buona giornata, grazie per essere con noi.
Buongiorno ragazzi, grazie a voi per l'invito. Buongiorno. E ovviamente benvenuti a Londra.
Bene. Grazie. Vediamo che c'è già luce, nonostante appunto lì sia particolarmente presto, sei un'ora avanti, ti abbiamo fatto fare la levataccia.
Un'ora indietro. Siamo noi un'ora avanti.
Sì, esatto, quindi appunto ancora peggio. Ci racconti un po' come festeggerà oggi la regina Elisabetta?
Sì, quello che si sa in realtà già è passato sui titoli dei giornali, dalla sede di Windsor, che ormai è diventata la sua sede fissa, e poi vedremo anche perché, in elicottero è volata a Sandringham, poco meno di un'oretta, trascorrerà lì in famiglia in maniera molto intima, perché oggi ricordiamo comunque è una festa privata, è il suo compleanno naturale, ma in realtà poi ci sarà una grande festa più avanti, quindi ecco, diciamo, la situazione più familiare, più intima la vivrà proprio oggi a Sandringham, una tenuta che lei ha sempre specificato amare molto proprio perché immersa nella natura.
Ecco, ci sarà una grande festa più avanti perché in realtà l'occasione è doppia, perché c'è questo compleanno che insomma è importante e poi ci sono i 70 anni di regno.
Sì, il 2 giugno è storicamente il compleanno aperto al pubblico, a chi non fa piacere festeggiare due volte, poi lei la regina se lo può permettere, e quest'anno capiterà proprio, come dicevo, il 2 giugno in occasione del lungo weekend per le celebrazioni dei 70 anni. In realtà è una tradizione che parte dal 1700, voluta da re Giorgio II, perché lui, essendo nato in autunno e ovviamente in una situazione climatica sfavorevole, non poteva permettere alla popolazione sudditi di partecipare alla sua festa, quindi ha deciso di fare una sorta di secondo compleanno aperto a tutti, alla popolazione, proprio nel periodo di giugno, una tradizione che anche gli altri regnanti a seguire l'hanno rispettata, e anche la regina la vuole rispettare. Ci sarà una grande parata, che peraltro una curiosità, quel lungo weekend inizierà il primo giugno con è pura coincidenza con la partita Italia-Argentina di calcio a Wembley Stadium, quindi diciamo per noi italiani la festa inizierà addirittura mercoledì per andare avanti fino a domenica.
Un bel pezzo di settimana. Senti, si aspettano anche Harry e Meghan, o comunque insomma dice la regina di aspettare anche Harry e Meghan, e Harry è stato a trovarla recentemente, tra l'altro con una sorpresa. Si comincia a ragionare di riavvicinamento, oppure ha solo a che vedere con il saluto del nipote alla nonna?
Ma no, diciamo che dal nipote ribelle e consorte c'è stato un riavvicinamento, per l'appunto c'è stata questa visita a sorpresa che non era prevista, perché Harry e Meghan erano diretti in Olanda per l'apertura degli Invictus Games, che sono dei giochi molto particolari, molto sentiti nel Commonwealth, e si sono fermati a trovare la nonna, e c'è stata polemica qualche settimana fa quando invece non avevano preso parte alla ricorrenza per un anno dalla scomparsa del nonno Filippo. Però ecco, la regina ovviamente è sempre la regina, quindi molto probabilmente parteciperanno anche ai festeggiamenti di giugno, e questo sta a significare che c'è comunque un ottimo rapporto tra nipote e nonna. È ancora in dubbio il rapporto tra Papa Carlo e fratello William.
Ovviamente in questo periodo, ok, festeggiamenti, però c'è sempre in sottofondo il tema della guerra. Sentiamo Boris Johnson particolarmente appunto accanito su questo fronte, ma la regina si è espressa, ha detto qualcosa in merito?
No, non si è mai espressa, ma in realtà non è solo per la guerra. Storicamente, nel corso degli ultimi secoli, per una sorta di tacito accordo, i reali non mettono bocca sulle decisioni del governo, che ovviamente il governo rappresenta il popolo. Quindi sicuramente la regina avrà una sua idea in merito alla guerra, così come l'ha avuta la Brexit più recentemente o anche la gestione pandemica, però non ha mai fatto e non effettuerà mai dichiarazioni ufficiali in merito. Quindi ribadisco, governo da una parte e monarchia dall'altra, proprio come tradizione vuole.
Alessandro Allocca, abbiamo davvero 30 secondi, però per salutarci con un'immagine, ci regali un'istantanea che secondo te magari è la più rappresentativa di questi 70 anni di regno della regina?
Ma io penso che sia, è un'immagine non bella, però molto rappresentativa, quella che abbiamo visto tutti l'anno passato, quando lei da sola ha preso parte ai funerali di suo marito. E quello rappresenta proprio il peso della corona che porta avanti una donna che quest'oggi festeggia 96 anni, ma che in realtà ha vissuto 70 anni di regno, alternandosi a ministri, papi e presidenti degli Stati Uniti.
Grazie, grazie davvero ad Alessandro Allocca, giornalista della Repubblica. Ci sentiamo presto.
A disposizione, ciao.
Grazie davvero. Buongiorno a Don Antonio Mazzi per la frase del giorno. Ciao Don.
Eccolo la mia frase. Il cuore è una ricchezza che non si vende e non si compra, ma si regala.
Il cuore è una ricchezza che non si vende, non si compra,
ma si regala.
Wow, molto bene. Grazie Don.
Va bene, ciao.
Ciao, 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 ciao carissimo, ciao, ciao, grazie, ciao, ci ritroviamo domani, eccoci qua. Torniamo in Ucraina, lo facciamo col giornalista delle reti Mediaset Fausto Biloslavo, che si trova proprio lì, tra poco capiremo meglio anche dove con precisione. Intanto Fausto, grazie, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Eccoci Fausto, allora ci racconti dove ti trovi e com'è la situazione?
Sì, sono a Mykolaiv, che è questa importante città, la porta d'ingresso su Odessa, dove si combatte sul fronte sud. Non è assediata, ma i russi sono a 20 chilometri e bombardano ogni notte, perché Mykolaiv è strategica appunto per poi arrivare eventualmente fino a Odessa. Io non penso che l'orso russo cercherà di passarsi anche Odessa, ma purtroppo continuerà a tartassare e a martellare Mykolaiv, dove per esempio non c'è più l'acqua, quindi vi lascio immaginare come vive la gente, dagli assalti alle autobotti blu quando arrivano.
Ecco Fausto, ieri la nuova, l'ennesima, e noi, minaccia di Putin, che ha sfoderato questo missile intercontinentale, ha detto può battere qualsiasi difesa, farà riflettere i nostri nemici. Quanto è forte questa minaccia?
Beh, insomma, Putin fin dall'inizio della guerra ha minacciato, no? Anche l'utilizzo dell'arma nucleare, adesso questo nuovo missile. Che magari, per usare una battuta un po' forte, can che abbaia non morde, speriamo che sia così in questo caso. Purtroppo però Putin morde con le armi convenzionali e basta e avanza nel Donbass, della parte orientale dell'Ucraina, dove sono stato fino all'altro giorno per una dozzina di giorni su tutti i fronti, e là la guerra è durissima, non corrono i missili intercontinentali, ma bastano i carri armati, basta l'aviazione che ha cominciato a bombardare pesantemente, e i razzi Grad e anche altre armi che stanno usando in maniera sempre più accentuata, perché stanno preparando un'offensiva per prendersi il Donbass.
E in tutto questo, nel frattempo, Zelensky continua a chiedere più armi e dice anche che se avessero avuto più armi, lui ovviamente e i suoi, avrebbero già vinto la guerra. Da un tuo osservatorio, questa è una possibilità? Avrebbero già vinto se avessero avuto più armi subito?
Ieri ne parlavo proprio, e ne ho parlato ripetutamente in questi due mesi di guerra, ieri ne parlavo con un tenente colonnello qui a Mykolaiv, che tiene la prima linea a pochi chilometri dalla città, e anche lui era consapevole, anche lui chiedeva ovviamente più armi, armi moderne, c'è una lunga lista della spesa insomma di Zelensky, però è consapevole che nonostante le armi moderne in posti come Mariupol, Donbass, non è che gli ucraini possono vincere in questo momento, possono rallentare i russi, e per i russi venire rallentati o non riuscire a conquistare Donbass sarebbe di fatto una sconfitta, ma non è che possono vincere ricacciando l'orso russo a casa sua, insomma, e quindi di questo sono consapevoli. Certamente con armi più moderne riescono a resistere meglio, a logorare la macchina bellica russa e quindi sperabilmente a trovare, si spera, insomma, un domani non molto lontano, un piano negoziale, una trattativa, sedersi attorno al tavolo, insomma, ecco, per decidere come farla finita con questa follia.
In tutto questo la parola negoziati sembra essere scomparsa dal dialogo. Ieri è una nuova doccia fredda per quello che riguarda le posizioni russe, c'è stata proprio la portavoce del Ministero degli Esteri russo che ha detto, insomma, noi non crediamo più nei negoziatori ucraini. Esisterà mai un momento di sblocco? Qual è il punto dal quale poi si potrebbe arrivare a uno sblocco?
Ecco, guardate, in questa guerra purtroppo oramai, dopo quasi due mesi, la pietà l'è morta e anche la pace l'è morta, nel senso che sì, forse ogni tanto sui giornali qualche commentatore parla di trattative, spirali, pace, ma sul campo la pace è una chimera. La vogliono soprattutto i civili che vivono nelle catacombe moderne, nei rifugi sottoterra, però la verità sul campo è che non c'è nessun spiraglio, ma lo spiraglio deve esserci, perché sennò viviamo senza speranza, no? Non possiamo andare avanti così, magari con un allargamento del conflitto che è sempre un rischio dietro l'angolo. Secondo me ci vuole una mediazione simbolica, forte, autorevole. Si è parlato del Santo Padre, ecco, forse potrebbe essere lui in qualche maniera, perché se guardiamo l'ONU, il segretario generale dell'ONU si è svegliato ieri che bisognava incontrare Zelensky e Putin, quindi siamo a posto, insomma, ecco. Ci vuole una terza parte al di sopra delle parti che riesca in qualche maniera a metterli attorno a un tavolo.
Fausto Biloslavo, da un lato ci sono gli scenari, dall'altro c'è il presente, la quotidianità di chi in Ucraina resiste. Tu prima ci hai parlato di realtà e di persone che vivono senza acqua. Come stanno vivendo gli ucraini questi giorni?
Ieri proprio nelle strade di questa grande città sono rimasto colpito, perché vedevo questi autobotti blu e non capivo al momento perché c'era una ressa, insomma un assalto, no? E l'assalto era di giovani, anziani, famiglie con le bottiglie di plastica dell'acqua o flaconi, recipienti più grandi, che appena vedevano questi autobotti arrivavano, ci sono delle valvole, insomma, e cominciavano a lottare per l'ultima goccia d'acqua, perché da due settimane non c'è l'acqua, e adesso tra l'altro alcune parti della città potrebbero anche avere problemi con l'elettricità. Ma questo è niente in confronto a quello che ho visto nel Donbass, dove hanno riesumato i bunker antiatomici del periodo sovietico, e dove ho visto questi zombie, 250 certo. persone che vivevano in questo bunker, una roba allucinante, insomma.
Ecco. Insomma, sono immagini che certamente porterai con te, ma nel frattempo noi ti vogliamo ringraziare e se possibile ti disturberemo magari anche nei prossimi giorni. Grazie di cuore a Fausto Biloslavo, a che ci ha parlato direttamente dall'Ucraina. Buona giornata.
Grazie a voi.
Sempre di più in questi giorni, in questo periodo, sentiamo parlare di metaverso e leggiamo notizie che onestamente un po' riescono a stupirci. Nel metaverso abitano già 350 milioni di persone. Che cos'è il metaverso e soprattutto verso quali prospettive può condurci? Ne parliamo con Marco Camisani Calzolari, che è tornato a trovarci. Buongiorno Marco.
Eccovi amici, buongiorno. Felice di essere con voi.
Eccoci qui. Beh, la domanda l'ha già posta in qualche modo Enrico, aggiungo un pezzo. Ce lo vogliamo spiegare una volta per tutte che cos'è questo metaverso?
Bravi, bravi. Allora, il metaverso è un termine che nasce nei primi anni 90 da un romanzo di Stevenson che si chiamava Snow Crash, che noi appassionati di cyberpunk e di hacking abbiamo letto tutti, e che sostanzialmente raccontava una specie di Matrix al contrario, cioè, ovvero un mondo digitale alternativo a quello fisico dove c'erano i tiranni che opprimevano la popolazione. Quindi questo mondo che non era di nessuno, perché decentralizzato, perché senza un proprietario, perché libero, era l'alternativa ad una vita invece più, come dire, no, ristretta. Ed ecco che è diventato negli anni una specie di chimera. Poi a un certo punto Facebook, in un momento in cui era molto pressata dal punto di vista mediatico per tutte le questioni legate alla privacy, eccetera, ha tirato fuori un jolly straordinario dal punto di vista della comunicazione, ha detto: noi faremo il metaverso. Chiaramente, legata a questo annuncio, si è riaperto il tema del metaverso. Ormai era quasi 30 anni in cui nessuno ne parlava più. E quindi si sono tutti un po' buttati dietro questo termine, cercando ognuno di trovare la propria definizione, quando in realtà la definizione è molto chiara, nel senso che dovrebbe essere un mondo decentralizzato, di proprietà di nessuno, interoperabile, vuol dire che quando fai una cosa da una parte funziona anche dall'altra, scalabile, cioè aperto a milioni di persone, e in tempo reale, che questo venga in tempo reale. E pare che quello che stia facendo Meta, a seguito di un annuncio recente, non sia così, perché pare che sia di proprietà ovviamente della grande azienda tecnologica, e che anche gli sviluppatori che entrano, che vogliono fare qualcosa, debbano dare il 50%. Allora, insomma, i primi segnali sono tutt'altro che metaverso. Alla fine è una realtà virtuale che è solo un pezzettino dell'ego che lo compone.
Assolutamente sì, ma fisicamente come si fa ad accedere al metaverso? Bisogna registrarsi, bisogna avere degli strumenti?
Vedi, è questo un po' il punto, è che io sostengo che non esista alcun metaverso, quindi quella chimera, no? Quell'idea di un luogo, cioè, non esiste. Esistono vari attori che dicono di essere un metaverso o un pezzo di metaverso, e quindi ognuno ha aperto, come dire, la propria scatoletta. Immaginate dei siti internet, però ognuno cerca di farli un po' in 3D, dove dice: sono io il metaverso, venite da me. E quindi quando tu dici: ma da dove si entra in questo metaverso? In realtà ti posso fare dei nomi, no? Uno dei più famosi è Decentraland, è forse il più vicino per le caratteristiche a quello che potrebbe essere il metaverso, però in realtà anche quello ha delle mancanze, nel senso che ha delle caratteristiche per cui attualmente più di un numero esiguo di utenti non può interagire contemporaneamente per ragioni tecniche che adesso sarebbe troppo lungo da spiegare. Quindi nemmeno Decentraland, che dovrebbe essere il più vicino al concetto di metaverso, in fondo lo è. Quindi tu vai su Decentraland, cerchi su Google Decentraland e trovi un modo per entrare. Ma a volte si definisce metaverso anche Roblox, che è un videogame noto, funzionante, molto di successo, che i ragazzi, i bambini impazziscono, pieno di giochini, perché ha una realtà virtuale. Altri ancora definiscono metaverso una semplice realtà virtuale, quella che tutti abbiamo conosciuto ormai da 40 anni e che si è evoluta nel tempo. Anzi, il paradosso è che di questi tempi, proprio per garantire l'interazione, la qualità della realtà virtuale, non so se ci avete fatto caso quando avete visto qualche immaginetta in giro per i giornali del sedicente metaverso, sono di bassa risoluzione rispetto a quello che ci saremmo immaginati di futuro. Sì. Quindi c'è una grande confusione tra metaverso e realtà virtuale.
Ecco Marco, a proposito di questa confusione, anche per fare un po' di chiarezza, noi di due cose sentiamo parlare molto in questo periodo: di metaverso, e ne parlavamo poco fa, e poi di NFT, non fungible token. È di qualche giorno fa la notizia di questo primo tweet messo all'asta per 48 milioni di dollari. Si incrociano questi due mondi? Sono insomma la stessa cosa o sono due realtà distinte?
Allora, si incrociano secondo la teoria, perché in teoria, secondo il metaverso, quindi il principio di cui abbiamo parlato all'inizio, essendo tutto decentralizzato e di proprietà non di nessuno, gli NFT sarebbero perfetti per garantire la proprietà di qualunque oggetto digitale e virtuale. Questo però in teoria, perché in pratica, dal momento in cui è un mondo poi alla fine che tenderà a diventare centralizzato, tuttora tutto quello che viene definito Web3, altra parola piuttosto fumosa che mette insieme tutti questi pezzi e che a cui spesso dietro non corrisponde un granché, nel senso che la sostanza c'è ma divisa, tecnica, alla fine gli NFT sono diventati più che una garanzia di proprietà all'interno di un mondo decentralizzato, sono diventati un mezzo di speculazione per le immaginette, quelle famose che vedete, le scimmiette eccetera, che alla fine generano un hype, come si dice nel settore, una bolla, tant'è che quel tweet che hai citato è stato rimesso all'asta da chi lo ha comprato e attualmente ha raggiunto qualcosa come $30,000, era famosa la notizia di qualche giorno fa, per cui in realtà era arrivato solamente a 200, adesso è arrivato a 30,000, ma rispetto ai milioni a cui era stato acquistato originariamente, certo, chiarisce la, come dire, la bolla che si sta svuotando, insomma, e molti speculatori purtroppo ancora ne approfittano.
Allora, sono torno un attimo sul metaverso, abbiamo un minuto, ma per me è troppo importante, perché pronto, poi uno dice metaverso, che bello, ma a che serve? Quali sono i vantaggi di stare o non stare nel metaverso?
Ma guarda, allora, in teoria se esistesse questo metaverso ideale sarebbe slegato da tutti quelli che sono i meccanismi di potere attuali che alcuni magari, come dire, no, non, in paesi diversamente democratici effettivamente possono essere oppressivi. Però tutto questo, ripeto, è ancora chimera, è difficile che si attui anche per ragioni banalmente tecniche. Attualmente l'unico vero vantaggio che si portano a casa sono quelli che spacciano per metaverso cose che non lo sono.
Chiarissimo.
Siamo attenti, ci vorranno ancora un bel po' di anni probabilmente per vedere qualcosa di vagamente simile a quello che ci ha descritto Marco Camisani Calzolari. Grazie per essere stato con noi, a presto.
Grazie mille.
Grazie Marco.
Ciao.
Buongiorno.
È il momento di aprire un'altra pagina dedicata agli esteri, dedicata al duello al quale abbiamo assistito e che abbiamo raccontato anche stamattina in rassegna stampa, che ci porta in Francia tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen in vista del ballottaggio di domenica. Ci colleghiamo con Chiara Piotto, giornalista a Parigi, sta raccontando questa settimana importante per Sky TG24. Buongiorno Chiara, ben ritrovata.
Ciao Enrico, buongiorno, un piacere.
Grazie per essere con noi. Allora, lo abbiamo detto ieri, il duello in televisione tra Macron e Le Pen, qualcuno ha parlato di un copione già visto, è così o ci sono stati dei colpi di scena, degli elementi nuovi rispetto al precedente scontro dell'ultima tornata elettorale?
Ma in realtà quello che è emerso fin da subito è che a essere diverso era l'atteggiamento dei due sfidanti, questo era un po' inevitabile da parte di Marine Le Pen, o meglio, certamente il suo staff ha lavorato 5 anni perché fosse così, era un po' meno previsto per Emmanuel Macron, che 5 anni fa si presentava come un neocandidato, era fresco praticamente di investitura come leader di un nuovo partito, aveva un certo tipo di carica e di energia che era stato quasi stupefacente per gli spettatori. In quell'occasione saranno collegati 16 milioni e mezzo di francesi, molti non avevano seguito con grande attenzione la campagna di Macron, il giovane Macron, allora 39enne, e decisero di votarlo in quell'occasione. Questa volta il presidente candidato aveva un atteggiamento altrettanto critico e cinico nei confronti della sfidante, che è stato visto da molti come supponente e troppo sicuro di sé. Parlo dei giornali, stamattina guardavo le pagine e tutti quanti insomma accentuavano anche questa figura di un Macron sicuramente sicuro nelle proprie idee, motivato nel difendere 5 anni di mandato, ma allo stesso tempo sempre un po' distaccato dalla popolazione. Questo gli è stato, diciamo, è stato criticato per questo durante tutta la campagna elettorale.
Ma nonostante questo, Chiara, in realtà sembrerebbe in serio vantaggio Macron a questo punto.
Macron era in serio vantaggio dal voto del 10 aprile, non è mai stato non in vantaggio, c'è sempre stato un grande distacco tra i due, tra gli 8 e 10 punti, un distacco che però non si è accentuato come era stato 5 anni fa dopo il dibattito di ieri. Marine Le Pen comunque si è presentata come molto più preparata e sicura di sé, è solo nella parte finale del dibattito, che ricordiamo ha durato quasi 3 ore, che Marine Le Pen, arrivando al tema della sicurezza e dell'immigrazione, ha fatto una serie di affermazioni più da Marine Le Pen. Sappiamo che in questi 5 anni ha lavorato per mostrarsi più moderata, ma sull'immigrazione, che ha definito un'invasione fino al velo, che lei intende e ha ribadito ieri vietare totalmente nelle aree pubbliche, insomma, su questo è la Marine Le Pen di 5 anni fa.
Ecco, poi c'è tutta anche una sorta di anatomia di questo duello in TV tra chi guardava i fogli, chi non li guardava, chi parlava a braccio, magari se ti va di darci anche qualche dettaglio da questo punto di vista. E poi ti chiedo, è stato un bis di ciò che abbiamo visto nel 2017 oppure c'è qualcosa effettivamente di diverso in questa corsa?
No, c'è stato sicuramente qualcosa di diverso, Enrico, perché parto da qui poi andiamo a raccontarlo anche grazie alla fisionomia, come dici giustamente tu. Qualcosa di diverso è Marine Le Pen, che appunto cerca di essere una candidata più per tutti e non solo per il proprio partito, per l'estrema destra, una candidata che cerca di smorzare le domande più difficili per lei sull'Unione Europea, sulla Russia, anche se sulla Russia ha visto la stoccata più forte. Macron che l'accusa di aver ricevuto i finanziamenti per la propria elezione nel 2017 da una banca russa e di aver per questo mantenuto una posizione politica vicino alla Russia nonostante quello che sta succedendo in Ucraina, è un'accusa che è rimasta molto forte e che Le Pen non ha saputo contrastare nella maniera corretta. Questo devo dire che non c'è stato cinque anni fa è stato veramente molto più esponenziale il distacco tra i due, nel senso che Macron era preparato e quasi crudele nel portare avanti i dati, i numeri. Marine Le Pen era molto spiazzata e si è lasciata andare a dei momenti in cui non sembrava nemmeno consapevole di quello che stava dicendo o facendo. Non è stato così in questa occasione come cinque anni fa. Sulla fisionomia invece è interessante, Macron già cinque anni fa in questa occasione di nuovo è un personaggio che quando parla direttamente a Marine Le Pen, non ha quasi fogli, non ha appunti, prende appunti ma non sembra leggere nulla e soprattutto si concentra sulla propria avversaria. Marine Le Pen lo faceva cinque anni fa, ci aspettavamo come giornalisti in Francia che non l'avrebbe fatto, in questa occasione invece lo ha rifatto, tende a guardarsi intorno mentre parla, un po' guarda i giornalisti, è vero, ma l'impressione di chi guarda la televisione è che lei cerchi quasi una mano tra il pubblico, tra virgolette, e questo non dà di lei un'idea particolarmente sicura, aiutata dal fatto che i fogli lei li ha bene presenti sotto le mani.
Certo, tra l'altro la Le Pen è stata insomma al centro anche di un mezzo scandalo, perché abbiamo letto di un'accusa di appropriazione indebita di fondi UE quando era appunto da europarlamentare, e che insomma ha fatto parlare anche di giustizia orologeria, in questo caso proprio alla vigilia delle elezioni. C'è stato dibattito anche su questo?
Certamente, lei stessa ha parlato di un complotto da parte delle istituzioni europee nei suoi confronti, dato che le sue posizioni non europeiste sono ben note anche alle istituzioni europee, e sostiene che il fatto che questo tipo di indagine, che si riferisce a un periodo tra il 2004 e il 2017, quindi ben indietro nel tempo, sia arrivata sui giornali nei giorni precedenti al secondo voto, lei l'ha visto come un complotto nei suoi confronti. Va detto che anche Macron però prima nel primo voto si è confrontato con uno scandalo piuttosto importante, quello McKinsey, che ha evidenziato tramite le pagine di alcuni media come durante i cinque anni della presidenza Macron si sia fatto ricorso, tramite il suo governo, a moltissimi contratti con agenzie di consulting private, in particolare McKinsey. Quindi anche lui ha dovuto pagare il prezzo della stampa prima del primo voto, ma poi non ne ha risentito particolarmente. Va detto anche in questo caso, forse Marine Le Pen non dovrà più di tanto scontare il peso di una accusa che si riferisce a un utilizzo di fondi europei per fini nazionali, ma indietro nel tempo.
Ecco, c'è un altro aspetto su cui credo valga la pena riflettere, Chiara. Questa attenzione che tutti noi abbiamo nei confronti di queste elezioni in Francia può essere figlia di qualcosa, ad esempio della situazione che stiamo vivendo in Ucraina, che ci ha resi, forse ancora di più, ha reso tutti i paesi figli di qualcosa, in questo caso dell'Unione Europea. È una caratteristica che noti anche tu, oppure c'è semplicemente l'attenzione che le elezioni in un grande paese hanno sempre avuto?
Io direi, Enrico, al contrario, che la nostra attenzione su queste elezioni, diciamo, si è orientata molto in base alla guerra, questo sicuramente, come dici tu, è giusto, ma che per via della guerra l'abbiamo anche raccontate di meno, perlomeno nella prima fase prima del primo voto, nel senso che la fase più importante della campagna elettorale ha coinciso con la guerra. Quello che è successo alla campagna elettorale stessa è praticamente a mutolirsi per un periodo di due settimane in cui tutti i candidati hanno sospeso i meeting, hanno sospeso gli spostamenti sul territorio, hanno dovuto modulare i propri discorsi intorno alla posizione più o meno filo ucraina. L'unico protagonista delle elezioni di cui si sentiva parlare era Macron, perché era intento a incontrare Putin, Zelensky, a fare da mediatore anche per l'Europa. Quindi in qualche maniera la prima fase della campagna elettorale è saltata, se passami questo termine, proprio per la guerra, e la seconda fase ne è stata influenzata nei temi. Però no, ne avremmo parlato ugualmente, magari ne avremmo parlato con più leggerezza.
Sì, forse sì, e non lo so, evidentemente gli eventi ci hanno portato a parlarne, proprio come dicevi tu, in maniera meno leggera. Grazie davvero a Chiara Piottolo, ricordiamo, sta seguendo tutta la questione elettorale francese. Ci sentiamo molto presto e grazie per il tuo intervento di stamattina.
Grazie a voi e buona giornata.
Grazie a Giusy Legrenzi.
Grazie a Enrico Galletti, grazie a Massimo Lonigro e anche a Maria Paola Raiola in redazione.
Ovviamente. Domani colleghi del weekend, noi ci ritroviamo domenica all'Indignato Speciale e lunedì in Non Stop News.
Ciao!